Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Il ministro degli esteri Abdullahian, l'Iran non permetterà una rivoluzione colorata. Aia, l'Iran è sempre impegnato a rispettare le norme. Iran 22% l'aumento delle esportazioni di gas. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 30 settembre 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare uno speciale dedicato a Rumi, grande poeta gnostico iraniano a fama mondiale. E l'indirizzo del sito di Radio Italia parstoday.com/it, il nostro indirizzo email per chi vuole scriverci, radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. L'Iran non permetterà una rivoluzione colorata, così il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian in un'intervista all'emittente radiofonica statunitense NPR, commentando i violenti disordini avvenuti di recente in alcune città del paese col pretesto della morte di una giovane donna iraniana, il capo della diplomazia di Teheran ha detto: «Siamo tutti dispiaciuti per quello che è successo alla Mahsa Amiri. Cose del genere accadono in tutto il mondo, decine di casi simili avvengono ogni anno qui negli Stati Uniti d'America. In Iran il presidente Ebrahim Raisi sta seguendo di persona il caso, ha parlato con i genitori della deceduta, poi anche ordinato il ministro degli interni proprio di aprire un'inchiesta sulla faccenda. Il sistema giudiziario del paese sta affrontando seriamente la questione. Nelle prime ore dopo l'incidente alcuni dei nostri connazionali hanno espresso pacificamente le loro proteste perché erano agitati. Adesso tutti stanno aspettando il parere del sistema giudiziario, ma ci sono anche coloro che operano da fuori del paese, che incitano alla violenza approfittando dei sentimenti innocenti della gente, soprattutto dei giovani. loro stanno utilizzando ogni mezzo, satellite, cyberspazio, eccetera, per trasformare le proteste pacifiche in violenza. Qui ci chiediamo perché alcuni funzionari americani interferiscono negli affari interni dell'Iran. Per noi è importante essere in grado di rimuovere gli ostacoli per portare avanti i piani di sviluppo del paese in base al piano strategico dell'industria nucleare, lo ha detto il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana, Mohammad Eslami, aggiungendo che la Repubblica Islamica, malgrado tutte le ostilità e l'ostruzionismo da parte di alcuni paesi, continuerà a collaborare con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, IEA. Siamo impegnati a rispettare le norme nel quadro della cooperazione Iran-IEA. Nella prima metà di quest'anno in Iran sono stati consumati oltre 109 miliardi di metri cubi di gas naturale e le esportazioni di gas sono aumentate del 22%, lo ha annunciato Mohammad Reza Jullahi, direttore del dispacciamento della Compagnia Nazionale del Gas della Repubblica Islamica dell'Iran. Il consumo, il reddito di famiglie di gas naturale all'interno del paese nel primo semestre dell'anno è stata di 109 miliardi, è stato di 109 miliardi e 600 milioni di metri cubi. La quota delle industrie domestiche, commerciali e non principali è stata di 39 miliardi 300 milioni di metri cubi. Le grandi industrie 26 miliardi 900 milioni di metri cubi hanno consumato, questa cifra per le centrali elettriche è di 43 miliardi, si tratta di 1 miliardo e 400 milioni di metri cubi, ha annunciato, questo tutto per far arrivare al 22% dell'aumento della produzione di gas. Afghanistan, almeno 20 persone sono rimaste uccise, oltre 35 ferite in seguito ad un'esplosione. Secondo la polizia afghana si tratta di un attacco suicida in una scuola nel quartiere di Dashtal Barshi, abitato dalla popolazione sciita. La maggior parte delle vittime gli studenti di un centro educativo ad ovest della capitale afghana che stavano preparando gli esami di ammissione all'università. Da Afghanistan in Iraq, di nuovo sotto attacco la Green Zone della capitale irachena, che ospita edifici governativi e sedi diplomatiche straniere dei paesi stranieri. Quattro razzi sono stati lanciati dalla parte orientale di Baghdad e hanno colpito la zona verde fortificata della capitale irachena. Nel mezzo di un'intensa agitazione politica, lo riferisce l'IRIP, citando la polizia irachena, che non ha segnalato vittime o feriti. Nessun gruppo ha rivendicato per adesso il lancio di quattro razzi, ma il giorno prima tre razzi sono stati sparati sempre sulla zona verde, ci sono stati dei feriti. Il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle regioni ucraine, ex regioni ucraine di Zaporizhia e Kherson. Mosca ha ufficialmente riconosciuto l'adesione appunto delle regioni liberate dell'Ucraina, in cui si è tenuto il referendum per il passaggio nella Federazione Russa. Oggi nel Gran Palazzo del Cremlino, nella Sala di San Giorgio, si svolge una cerimonia per firmare gli accordi sull'ingresso di tutte e quattro nuove regioni e nuovi territori, un evento in cui si sarà anche il discorso dello stesso presidente Putin. Si tratta delle repubbliche autoproclamate Luhansk o Lugansk, Donetsk e le zone liberate Zaporizhia e Kherson, quattro regioni che costituiscono circa il 15% del territorio ucraino. Secondo le autorità locali, i favoriti, cioè quelli che si sono espressi favorevoli all'annessione sono stati circa il 99% di aventi diritto. Cancelliere tedesco Olaf Scholz, in un'intervista al quotidiano Osnabrücker, ha annunciato che il governo tedesco ha stanziato un pacchetto da 200 miliardi di euro per aiutare i consumatori e le imprese a far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia. Ha parlato anche della guerra in Ucraina, ha promesso di continuare a sostenere Kiev, ma ha detto che il suo governo sta facendo il possibile per evitare o prevenire un conflitto diretto tra la Russia e la NATO. Il movimento di resistenza islamica palestinese Hamas ha denunciato i crimini di Israele contro bambini palestinesi come una pratica sadica. La denuncia arriva in seguito alla brutale uccisione di un bambino palestinese per mano delle forze del regime sionista. Rayan Yasser Suleiman aveva solo 7 anni quando è stato ucciso ieri nel distretto di Taghu, nella parte meridionale della Cisgiordania occupata. Rayan frequentava la seconda elementare della scuola Al-Hans nel distretto di Al-Khalil. È stato colpito durante un inseguimento dei militari israeliani. Il ragazzo è stato portato all'ospedale di Beit Jala. Inutili sono stati i tentativi di rianimare il piccolo. Solo 3 giorni fa la Commissione per gli affari dei prigionieri palestinesi ha denunciato le forze sioniste di aver picchiato duramente 2 minorenni palestinesi mentre erano in custodia. Si trattavano di Irwan Salibi, 16enne, e anche Ahmad Ziad Nimr, di 17 anni. E la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha visitato la zona demilitarizzata che separa le due Coree a Panmunjom in Corea del Sud, nel momento in cui i due paesi, Stati Uniti e Corea del Sud, hanno effettuato le esercitazioni navali congiunte al largo di Busan. Washington, il principale alleato di Seoul, ha schierato 28.500 militari nel paese asiatico col pretesto di proteggere la Corea del Sud dalla minaccia di Pyongyang. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Caso Nord Stream, Putin punta il dito contro gli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin torna a parlare degli incidenti ai gasdotti Nord Stream durante il colloquio con l'omologo turco Erdogan. Ha accusato gli Stati Uniti di esserci dietro e un atto del terrorismo internazionale, ha detto. Lo riferisce l'IRIP citando una nota del Cremlino sui contenuti del colloquio telefonico tra Putin e Erdogan. Putin ha anche commentato le notizie dei media occidentali che parlavano della presenza di truppe russe nell'area degli incidenti e ha bollato queste notizie distorte. Sono state viste molte più truppe della NATO in quella zona, ha precisato. A denunciare il coinvolgimento di Washington nel sabotaggio dei gasdotti nel Mar Baltico è stato anche l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, che ha ribadito sulla necessità di un'inchiesta per chiarire i fatti. Registriamo i tentativi di alcuni legislatori americani di incolpare la Russia degli incidenti che sono sopravvenuti ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, ha detto l'ambasciatore ai media. Forse hanno una vista migliore dall'alto di Capitol Hill, ma se questo è il caso devono anche aver visto appena il giorno prima le attività delle navi da guerra americane esattamente sul luogo della rottura dell'infrastruttura russa. Ho notato droni ed elicotteri che sorvolavano la zona, ho osservato le esercitazioni americane subacquee con esplosivi condotte nella stessa zona qualche tempo fa, e poi devono aver ricordato la promessa del presidente Joe Biden di mettere fine al progetto del Nord Stream 2, ha tenuto a precisare l'ambasciatore russo. We'll be right back.
Rumi, il poeta dell'amore. Gentili ascoltatori, dedichiamo l'appuntamento di oggi con l'attualità all'annuale commemorazione del grandioso poeta persiano Rumi. A tra poco. La seconda edizione del convegno Mehr di Maulana, in merito all'anniversario della nascita del celebre poeta persiano Rumi e alla festa di Mehregan, la seconda più grande festa persiana antica dopo Nowruz, si svolgerà il 21 e 22 Mehr, ovvero il 12 e 13 ottobre 2012 a Teheran, capitale iraniana. In realtà la parola Mehr ha due significati nella lingua persiana. Uno, il nome del settimo mese dell'anno alla base del calendario persiano, e l'altro significa affetto e amore. Il convegno Mehr di Maulana è un evento in cui i ricercatori considerano la collocazione dei concetti affetto e amore, oltre ad eseguire ricerche sulla moralità nella cultura persiana ed anche sulla moralità religiosa nelle religioni abramitiche. Naturalmente non manca la lettura delle poesie di Rumi. Jalaluddin Rumi, nato nel 1207 ed è morto nel 1273, fu un poeta e mistico persiano. Nel 2009 numerose associazioni culturali e spirituali in tutto il mondo hanno celebrato gli 800 anni dalla sua nascita e l'UNESCO ha emesso una medaglia in suo onore. Rumi è oggi uno dei poeti più letti negli Stati Uniti, grazie anche alle traduzioni delle sue poesie da parte di Coleman Barks, che nel 1995 ha venduto oltre 500.000 copie, facendo registrare il record per le vendite di un libro di poesie in un mese. Le traduzioni delle poesie di Rumi stanno diventando sempre più popolari anche in altri paesi occidentali. Il grande poeta persiano iniziò i suoi studi teologici presso la scuola del padre nel 1231. Succedendoli come capo spirituale al momento della sua morte. Due eventi spirituali furono determinati nella vita di Rumi. Uno fu l'incontro nel 1244 con il misterioso personaggio noto come Shams Tabriz, il sole di Tabriz, suo maestro spirituale. A seguito della morte di Shams, Jalaluddin ebbe un momento di particolare capacità creativa che lo portò a comporre una raccolta di poesie comprendenti ben 30.000 versi. Il secondo evento fu la conoscenza a Damasco con Ibn Arabi, grande mistico islamico, tra i più grandi teorizzatori della unità dell'essere. Rumi fu un poeta molto prolifico e appassionato, producendo due capolavori della poesia persiana, Divan Shams Tabrizi, il canzoniere di Shams Tabrizi, in onore del suo maestro spirituale, composto di 44.000 versi di poesia lirica, e Masnavi Manavi, distici in rima su temi spirituali, composto di circa 26.000 versi.
Il Masnavi è un libro di poesia didattica che insegna la saggezza dell'amore, o nelle parole con cui lo stesso Rumi apre il poema, mentre il Divan è ricco di poesie emotive e infuocate. I popoli di lingua persiana lo chiamano Molana, che significa maestro. In realtà il nome Rumi, con cui è conosciuto il poeta persiano in Occidente, si riferisce a Rum, la parola persiana per indicare l'impero romano o bizantino, che un tempo includeva la penisola anatolica, dove Rumi ha passato la maggior parte della sua vita. Rumi è noto come il poeta dell'amore, ma come sottolinea giustamente Coleman Barks, traduttore delle sue poesie in Nord America, l'amore di Rumi non è del tipo «lei mi ha lasciato», «lui mi ha lasciato», «lei è tornato». L'amore di cui parla Rumi, infatti, ha le sue radici nella realizzazione dell'amore divino e nelle sue propagazioni nel mondo e nella vita umana. Per Rumi l'amore è di due categorie: l'amore supremo, che è Dio, la verità, il nostro amore per Dio, e l'amore derivato, che è il riflesso in noi dell'amore divino, l'amore verso la creazione. Thank you.
era Taranà